Sant'Angela Merici. C'è una antica leggenda nordica che si diffuse straordinariamente nel Medioevo e nel Rinascimento. La leggenda di Orsola, principessa britannica, convertita e consacrata a Cristo Signore, che volle sfuggire a un matrimonio non desiderato. Accompagnata da un seguito di 11.000 vergini, ella s'era mossa in pellegrinaggio verso Roma. La candida flotta aveva risalito il Reno fino a Basilea, poi l'interminabile corteo era disceso fino alla Città Santa, sfilando davanti agli occhi stupefatti del Papa e dei cardinali. Gli stessi principi della Chiesa le avevano poi scortate di ritorno fino a Basilea, dove avevano ripreso le loro navi, ma giunte a Colonia, le orde degli Unni le avevano aggredite e martirizzate. Leggenda, ovviamente, ma con un nucleo originale di verità. Dopo i bombardamenti dell'ultima guerra, gli scavi eseguiti sotto la Basilica di Sant'Orsola a Colonia del IV secolo hanno mostrato che la primitiva chiesa fu veramente costruita su 11 sepolcri di giovani martiri cristiane. Nelle antiche epigrafi basta un segnetto sopra la cifra romana perché l'11 sia moltiplicato per 1000. Di certo c'è dunque il culto affettuoso che gli antichi cristiani ebbero per le vergini che offrirono a Cristo la loro vita, il loro amore e il loro sangue. Gli sviluppi leggendari servirono poi a trasmettere la storia nel suo significato profondo. Il significato era questo, che le oscure terre pagane erano state attraversate da un fiume di giovinezza, di purezza, di amorosa vita, capace di vincere la barbarie e la morte. Il cuore e la fantasia dei medievali, anche di quelli più colti, furono così colpiti che a Sant'Orsola furono dedicate le più grandi università del tempo, a Parigi, a Coimbra, a Vienne. La piccola Angela Merici, nata a Desenzano tra il 1470 e il 1475, ne udì il racconto quando aveva solo 5 anni. Glielo leggeva il papà la sera, traendolo dalle Vite dei Santi di Jacopo da Varagine, cioè da quella leggenda aurea che ebbe 11 edizioni in soli 25 anni di fine secolo XV. Non solo, ma Angela poté avere sotto gli occhi alcuni celebri dipinti bresciani che narravano la vicenda di Sant'Orsola, quelli del Moretto nella chiesa di San Clemente e quelli di Antonio Vivarini nella chiesa di San Pietro in Castello. In questa chiesa Angela vide per le prime volte raffigurata la storia di Sant'Angela, oggi la tela è nel seminario. Dei primi anni di vita di Angela Merici non si sa molto. Il papà era un agricoltore di discrete condizioni, la mamma apparteneva invece a una famiglia salodiana, i Biancosi, di piccola nobiltà. E a Salò la piccola venne portata dopo la morte improvvisa dei genitori e dell'unica sorella. Crebbe buona, un po' riservata, in quella cittadina, Salò, che era allora ricca, popolosa e spensierata, anche adesso. Ci è rimasto qualche racconto, ricostruito e abbellito secondo i canoni del tempo. Angela che annerisce e sporca i suoi capelli biondo naturale, mentre dilaga la moda del biondo veneziano artificiale. Angela che ama la solitudine e la preghiera, sottraendosi ostinatamente alle feste. Angela che si macera nel digiuno e nella penitenza e brucia di carità per i derelitti. Ma un'importanza più certa e più determinante per gli sviluppi futuri là invece il racconto della sua visione vocazionale, accaduta nel tempo della prima giovinezza. Leggiamo da un documento antico. Alla stagione della mietitura, mentre le compagne facevano merenda, lei si metteva in disparte per fare orazione. Un giorno, che era assorta in preghiera, le parve che si schiudesse il cielo e ne scendesse una processione meravigliosa di angeli e di vergini alternati a due. Gli angeli suonavano diversi strumenti musicali mentre le vergini cantavano. Il motivo musicale era così distinto che ella lo ritenne a mente, così da saperlo cantare anche dopo. Snodandosi la processione, le venne vicino una vergine nella quale riconobbe la sorella morta da poco, dopo una breve vita virtuosa. E arrestatosi il corteo, questa le predisse che Dio voleva servirsi di lei per istituire una compagnia di vergini che si sarebbe diffusa e accresciuta. Così racconta un antico testo dell'Andini che dice di averlo sentito riferire da molte persone, tutte contemporanee di Angela. La visione narrata sembra uno di quei quadri del Beato Angelico nei quali angeli musicanti e vergini purissime si rendono visibili pur senza perdere nulla della loro trascendente spiritualità. Infatti, le visioni dei santi sono per così dire la pittura di Dio con cui egli parla ai suoi figli prediletti. Di questo episodio, che segna profeticamente la giovinezza, Angela sa di avere un compito da svolgere nella Chiesa. Eppure, ella vi metterà mano con decisione solo quando toccherà ormai i 60 anni di vita, età per allora molto avanzata. L'obbedienza alla visione sarà per lei una conclusione, una decisione finale, come se interi decenni di osservazione, di preghiera, di preparazione le ci siano voluti per comprendere il proprio tempo, per trovare una risposta davvero nuova a problemi di insolita gravità. E dunque della società di quel fine secolo XV che dobbiamo parlare. La Brescia di allora è definita urbs commodissima et opulentissima, città molto agiata e molto ricca. Ma i superlativi latini evocano anche qualcosa di eccessivo, di troppo morbido, nel senso etimologico del termine, che vuol dire malato. La città ha raggiunto la sua età dell'oro, della Rinascenza, ma il lusso è sfrenato. Quando nel 1447 giunge in visita a Brescia Caterina Cornaro, regina di Cipro e sorella del governatore di Brescia, i festeggiamenti durano 3 mesi. Qualche anno prima, nell'avvento del 1494, il Savonarola ha predicato e profetizzato sventure anche a Brescia, ma non è stato ascoltato. Anzi, nello stesso anno la città ha aperto le porte alle truppe francesi di Luigi XII per la voglia di aprirsi anche al lusso e alle raffinatezze galliche. Avresti potuto credere, scrive un cronista, che fossero diventati tutti francesi in 3 giorni. Persone di ogni età e sesso, insomma, la grande maggioranza dei bresciani adottò le maniere, i costumi e direi perfino la lingua dei francesi. Furono anni di follie, di vizi, e il mal francese, la sifilide, dilagò incurabile e spaventoso. Ma i francesi favorivano solo l'alta aristocrazia, e così i borghesi decisero un'altra ribellione di segno opposto. Furono allora le truppe di Gaston de Foix a mettere la città a ferro e a fuoco in quel febbraio del 1512 che venne chiamato il Carnevale di lacrime e di sangue. 10.000 morti in un solo giorno per una città di 65.000 abitanti. L'intera Europa ne restò allibita. Poi, per 7 anni, la città fu contesa tra francesi, veneziani e spagnoli. Da un punto di vista religioso, la situazione non era affatto migliore. A partire dal 1442 i vescovi vengono tutti ininterrottamente dalla nobiltà veneziana e vivono della carica come di una loro eredità. Basta pensare che al tempo di Angela il cardinale Francesco Cornaro aveva fatto nominare suo successore nell'episcopato il proprio nipote Andrea di 11 anni. Per lo più i vescovi non risiedevano a Brescia, ma vi lasciavano un vicario per le necessità burocratiche e la stessa abitudine avevano numerosi parroci. Ancora nel 1564, un secolo dopo, il grande vescovo riformatore Bollani troverà che almeno 120 parroci non risiedono nelle loro parrocchie e il clero è socialmente e religiosamente assente. Perfino 20 anni dopo la riforma del Bollani, quando San Carlo Borromeo verrà a Brescia in visita pastorale, troverà che il clero non si dedica agli studi ma all'ozio e ai vizi e i chierici nei seminari sono indisciplinati e poco colti. Nei monasteri femminili la situazione era penosa. Al tempo di Angela se ne contavano 11 con circa 3.000 suore e alcuni di essi erano tristemente famosi per i loro disordini. Di fatto erano divenuti ospizi a servizio dell'aristocrazia che vi ammassava le figlie in sopranumero che non si riusciva a collocare socialmente. Come conseguenza del degrado religioso e suo ulteriore aggravio, le dottrine eretiche si diffondevano. Ricordiamo che Lutero pubblica le sue tesi un anno dopo l'arrivo di Angela a Brescia. Anche in città non mancano predicatori che ne disseminano le idee e le ribellioni. Nella quaresima del 1528, accusato di eresia, un celebre predicatore carmelitano, il Pallavicini, è costretto a interrompere il quaresimale cittadino. L'anno prima, nel 1527, nella notte tra il 27 e il 28 maggio, una processione notturna aveva attraversato la città cantando litanie blasfeme contro la Madonna e i Santi e il fatto fece un tale scalpore che il Papa decretò una cerimonia espiatoria a San Pietro. E tuttavia, in questo quadro desolato, tra la fine del 400 e la fine del 500, non mancano i mistici che illuminano la città con la loro fede bruciante. Stefana Quinzani, Osanna Andreasi, Laura Mignani e la nostra Angela Merici. Soprattutto accade a Brescia un fenomeno sconvolgente. Se i pastori della Chiesa, vescovi e preti, sono latitanti, alcuni laici cristiani si assumono il compito di guidare spiritualmente la città e lo fanno con una tale decisione e fede che quando Paolo IV, il pontefice severo e zelante, vorrà finalmente dare a Brescia un vescovo riformatore, eleggerà niente meno che il cavalier Domenico Bollani, governatore della città. Inoltre, anche nella città di Brescia comincia a diffondersi quel nuovo movimento che oggi viene considerato l'iniziatore della Riforma Cattolica, la Compagnia del Divino Amore, nata dal cuore di Santa Caterina da Genova e diffusa soprattutto a Roma. Era una fraternità nata per radicare e piantare in Licori il divino amore. Riuniva laici, preti, religiosi, monache, vescovi e si dedicava soprattutto alle opere di carità. Dovunque la compagnia nasceva, nasceva anche un ospedale degli incurabili che raccoglieva tutti quei malati che le istituzioni tradizionali rifiutavano di accogliere. E benché l'appartenenza a questa compagnia, a questa fraternità, fosse rigorosamente segreta, i papi l'avevano approvata ufficialmente e in essa ponevano la loro fiducia, soprattutto per quanto riguardava la riforma del clero. Certe analogie con i nostri tempi sono sorprendenti. A Brescia fu eretta una delle prime filiali della Compagnia del Divino Amore sotto la guida di Bartolomeo Stella, amico e figlio spirituale di Angela Merici. Un tempo si pensava che la compagnia fondata da Sant'Angela Merici fosse l'equivalente femminile della Compagnia del Divino Amore, ma oggi si sa che non è così. Anzi, desta meraviglia che Angela, pur pienamente innestata nel tessuto religioso della città, pur essendo in contatto con quasi tutti gli esponenti di quel movimento di riforma, non vi prese personalmente parte. Eppure, le offerte che le venivano fatte furono prestigiose e insistenti e indicano l'alone di stima e di venerazione da cui fu circondata. A Venezia, dove sostò di ritorno da un pellegrinaggio in Terra Santa, le offrirono la direzione degli ospedali femminili e Angela fuggì temendo l'intervento impositivo del patriarca. A Roma, dove si recò per il giubileo del 1525, fu ricevuta da Papa Clemente VII, che le chiese di restare nella città eterna e di prendersi cura dei luoghi pii, cioè degli ospedali. E lei, italiano antico, con umilissime parole scusandosi, si partì. E la stessa sera, partendosi da Roma, dubitando che Sua Santità non gli avesse imposto che per santa obbedienza fosse restata, venne a Brescia. Anche a Milano ricevette dal Duca un invito a restare per lo stesso scopo, fatto con molta caldezza. Ma Angela attendeva la sua ora per il compimento della sua vocazione. Intanto, ella riempiva Brescia della sua carità. Negli antichi documenti leggiamo: mentre che questa reverenda madre visse tanti anni, fu sempre di gran giovamento a moltissime persone. Angela Merici era una laica, semplice terziaria francescana, perché si consigliavano con lei o per mutar vita, o per sopportare le tribolazioni, o per fare testamenti, o per pigliar moglie, o per maritare figliole e figlioli, oltre che mancavano mai di fare delle paci, cioè la chiamavano sempre per far fare la pace, consigliando e consolando ciascuno quanto più poteva, di maniera che le sue opere avevano piuttosto del divino e dell'umano che dell'umano. Ma Angela stava ormai toccando l'ultimo decennio della sua vita e si era trovata già in punta di morte per una violenta malattia, ma non si era ancora decisa. Un biografo del Seicento fu così sorpreso da tanto indugiare che narrò uno strano episodio. Una notte, disse, fu flagellata dall'angelo e aspramente ripresa da Cristo perché indugiava a dare principio a questa benedetta compagnia, quella delle Orsoline. La verità è probabilmente quella raccolta dal suo scriba segretario, Gabriele Cozzano. Dice, benché la compagnia la gli fosse stata fin da piccola ispirata et divinamente dimostrata et posta in grandissimo desiderio, tuttavia lei mai la volesta principiare finché è stata comandata da Gesù Cristo, finché egli gli ha gridato nel cuore e l'ha spenta e costretta a cominciarla e fondarla. Gesù Cristo gli ha gridato nel cuore. Questa è la formula che spiega che cosa accadde ad Angela dopo i lunghi decenni in cui osservò la sua città con occhi cristiani. Dobbiamo qui almeno brevemente accennare alle condizioni della donna, quali si andavano sviluppando, anzi deteriorando, in quei decenni. E possiamo farlo solo citando da uno storico bresciano, perché sfata molti luoghi comuni, quelli sul progresso. Fino alla fine del 400, il lavoro della donna era garantito. Aveva ampi settori ed era pagato quasi quanto il lavoro dell'uomo. Con il 1500 il lavoro della donna va disgregandosi ed essa si riduce a uno stato di miseria. Nel Medioevo cristiano le donne lavoravano in ogni sorta di occupazione. Nel 1300 vi sono elenchi di 15 mestieri puramente femminili e vi sono donne scrivano e medico. Ai tempi di Sant'Angela le donne sono alla ricerca di sempre maggior lavoro e per ottenerlo si accontentano di salari sempre più bassi e un po' alla volta si vedono estromesse dalle corporazioni. Mentre dal 1450 al 1550 l'uomo si apre a tutti gli incantesimi dell'umanesimo e del Rinascimento, la donna viene ricacciata indietro dalla zona prima liberamente occupata è ridotta ad assumere posizioni tutelate e senza stima. Le eccezioni delle donne rinascimentali illustri e colte, come la poetessa Veronica Gambara, erano possibili solo nel patriziato. Ed è appunto in questo nuovo panorama sociale che tra le donne alcune vengono ancora più delle altre ricacciate nell'ombra, e la schiera molto folta di quelle destinate a non rientrare neppure negli unici due ambiti femminili tutelati, quelle cioè che non potevano essere né spose né monache, di solito per mancanza di dote. Le donne che non si facevano religiose né si sposavano costituivano un numero consistente nella società e praticamente sparivano dalla società e dalla famiglia, essendo delle sottocondizionate, sperdute, senza funzionalità né riconoscimento umano né una propria personale autorità. Aggiungiamo a tutto ciò un'altra essenziale connotazione. Lo sguardo materno di Angela non si posava genericamente su donne destinate a non diventare né spose né religiose, perché le famiglie volevano mantenere unite il piccolo patrimonio, ma realisticamente su donne giovani, prive di istruzione e di difesa, per le quali l'inevitabile condizione servile si traduceva spesso in un'altrettanto inevitabile corruzione forzata. Queste fanciulle, alle quali non si aprivano né le porte del convento né quelle della propria casa, erano destinate dunque a scomparire nelle pieghe oscure della società del tempo, da giovani sfruttate per servire e piacere, poi sempre più emarginate fino ai cronicari e alle case di mendicità. Ebbene, Angela Merici creò dal nulla la classe sociale delle vergini. Ricordate la visione, la leggenda iniziale. Trasse dal patrimonio della fede la nozione più antica e più splendente, la vocazione più nobile, quella delle vergini che fin dai primi tempi dell'era cristiana si consacravano a Cristo pur restando nel mondo e come tali erano riconosciute e onorate. Creò dunque la condizione delle vergini consacrate nel mondo. Ma dobbiamo intenderci bene, non era la condizione di ripiego della donna che tanto non avrebbe potuto sposarsi, era la condizione originale, quella di ogni donna che ha trovato la sua dignità immediatamente nel rapporto con Cristo, per la quale il matrimonio è solo una delle possibilità e nemmeno la più desiderabile. Nella compagnia di Angela si entra solo lietamente e di propria volontà, la regola. Il proemio della regola suona come un grido di dignità cristiana. Scrive nella versione originale, impero che, quante persone grandi saranno, cioè imperatrici, regine, duchesse e simili, desidereranno di essere state una minima ancella vostra, considerando la condizione vostra essere tanto più degna e migliore della sua, essendo voi elette ad essere vere ed intatte spose del figliolo di Dio. Lei, la madre, aveva ormai 60 anni quando si stabilì presso Sant'Afra con alcune sue seguaci. Le Vergini fu il nome con cui si cominciò a indicare le prime orsoline. Esse vivevano ognuna nella sua famiglia d'origine, ma organizzate tra loro. Angela non era ingenua, pur se consacrate e unite tra loro, le sue vergini restavano socialmente indifese e bisognose di guida e di istruzione, ed ella chiamò l'intera città a vegliare sulle sue figliole, stabilendo una sorprendente organizzazione. Divise la città in 4 quartieri, ai quali corrispondevano 4 gruppi di vergini. A capo di essi mise 4 vergini maestre che dovevano prendersi cura della loro educazione, vigilando sulla loro dignità, la loro libertà e perfino sulla giusta retribuzione del loro lavoro. Loro compito è ricordare a tutte, italiano di allora, che le facciano onore a Gesù Cristo, che le mettano la speranza et amor suo in solo Dio et non in persona vivente, abbien Gesù Cristo per il suo sol tesoro. I problemi più gravi poi a loro volta andavano riferiti a 4 matrone vedove, vere e proprie superiore, scelte dalla aristocrazia bresciana, donne che abbiano già dato prova di saper educare dei figli, di reggere una famiglia e che hanno il compito di garantire alle vergini difesa e inserimento nella realtà sociale. Loro dovere sarà di essere vere e cordiali matri de così nobil famiglia, per avergli quella cura et custodia che avaresti se fossero uscite fuori dallo stesso corpo vostro e maior ancora. A Brescia, se molti tra i nobili si schierarono dalla parte di Angela, altri considerarono la sua opera con scetticismo e acredine. Dicevano che meritatamente quella sor Angela essere vituperata, che abbia sollecitato tante vergini a prometter verginitate senza riguardar dove le lassava, negli perigli del mondo onde avessero a pericolare. Soprattutto le famiglie nobili temevano che le loro figlie si lasciassero attrarre da quell'ideale. Accusavano Angela di orgoglio per avere tentato opera che mai tentorno li santi. Da parte sua ella sapeva bene che responsabilità si fosse assunta. Nel quinto ricordo da lei lasciato afferma che resterà sempre tale anche dopo la morte. Diretegli che adesso che son morta, più viva che non quando le me vedean corporalmente, e che adesso più le vedo e le conosco. E quando raccomandava l'obbedienza alle superiori diceva: obbedendo a loro obbedirete a me stessa, obbedendo a me stessa obbedirete a Gesù Cristo, il quale per sua bontà immensa mi ha eletta di essere madre, et viva et morta, di così nobile compagnia. E il suo linguaggio rassomigliava a quello di Cristo: io sarò sempre in mezzo a voi. Mostrava una certezza assoluta che Cristo avrebbe protetto la sua compagnia finché il mondo durerà. Credetelo, non dubitate, abbiate ferma fede che sarà così, io so quello che dico. E diceva con una bellissima espressione: avrete in vostro favore la Madonna, gli apostoli, tutti i santi e sante, gli angeli e finalmente tutto il cielo e tutta la macchina mondiale. Forti di questa santa maternità che le guidava e le proteggeva, le prime orsoline si distinsero in bontà e santità tanto che la prima raccolta biografica che le riguardava si intitolò Ortulus Brixiane Sanctitatis, giardino della santità bresciana. È giusto ricordare, terminare riportando il profilo di Angela tracciato dal suo primo collaboratore e segretario. Dice: era di tanta gratitudine e di gentilezza che se uno le rendeva di cuore anche un solo servizio da poco, le pareva di non poter mai remunerare con atto cortese. Dio, diceva, sia quello che rimuneri tutto. Era di tanta carità ed unione con Dio che si faceva vera debitrice ad ogni creatura che vivesse costumatamente secondo la legge di Dio, perché tutto l'onore e il rispetto che veniva reso a Dio considerava fatto a sé, essendo Dio il suo solo amore e il suo solo bene. Era di tanta sete e brama di salvezza e del bene del prossimo che era disposta e prontissima ad esporre non una ma mille vite, se tante ne avesse avute, per la salvezza anche del più piccolo. Era tanta quella carità che si estendeva dal cielo all'inferno e con amore materno abbracciava ogni creatura, e chi era più peccatore più era ben voluto da lei, e se non poteva convertirlo almeno con la dolcezza del suo amore lo induceva a fare qualcosa di bene ed evitare qualcosa di male, e diceva che in tal modo quegli avrebbe avuto in morte almeno qualche sollievo per quel poco di bene e dall'inferno un po' meno tormento. Le sue parole erano infiammate, potenti e dolci, dette con tale inaudita efficacia che ben ognuno poteva sentirsi costretto a dire: qui c'è Dio. Quando Angela morì, nella chiesa si attendeva ormai da un momento all'altro l'apertura del concilio, la cui bolla di convocazione fu pubblicata nel 1536, che poi sarebbe stato celebrato a Trento. Sul letto di morte, a un discepolo che le chiedeva un ultimo consiglio spirituale, disse semplicemente: fate in vita quello che vorreste aver fatto in morte. Il suo corpo restò insepolto per 30 giorni, perché i canonici di Sant'Afra e quelli della cattedrale si disputavano il corpo, che restò in una cripta come vivo e poi incorrotto rimase. Si disse che una stella brillò ininterrottamente per 3 giorni sopra la chiesa dove era deposta la salma, e in un discorso che la riguardava, scritto nel 1566, si legge: fu dotata di tanta fede che se questa si fosse perduta si sarebbe potuto trovarla in lei. E nella memoria della morte, conservata nella biblioteca queriniana, si leggono queste significative parole: questa madre sor Angela a tutti predicava la fede del sommo Dio, tanto che tutti si innamorava di lei.